Ed eccoci stasera, cari amiche e amici ascoltatori, Massiano Montens. Aspettavo il momento di avere in diretta la scrittrice Kylin Hughes, che grazie all'ufficio stampa e a Chiara Barone che ce l'ha portata qui questa sera con noi. Un breve riassunto, insomma, di chi è Kylin. È un irlandese, ovviamente, e questo è il motivo perché sfumiamo i Cranberries, gruppo che chiaramente amo particolarmente, anche purtroppo dopo la morte di Dolores O'Riordan. E dicevo, Kylin si è laureata alla Queen's University di Belfast e ha conseguito un dottorato di ricerca in letteratura inglese presso la Victoria University di Wellington in Nuova Zelanda, quindi dall'altra parte del mondo, e la sua raccolta di poesie Gathering Evidence ha vinto nel 2014 l'Irish Times, nel 2015, e poi nel suo romanzo d'esordio Orchid and the Wasp ha vinto comunque il Collier Bristol Prize nel 2019. Quindi un'autrice che si è già aggiudicata parecchi premi, fra altre cose anche The Moth Short Story Prize per la sua storia Psycho Babble e nel 2019 l'Harry Howard per il suo racconto Prime. Questo è il suo secondo romanzo, Le conseguenze in italiano, titolo originale in irlandese The Wild Lother, e ha vinto anche con questo libro vari premi e ora concorre insieme in finale, quindi all'Unpost Irish Book Awards Novel per l'anno 2020. Cos'è questo romanzo? Perché presentiamo questo romanzo? Intanto ci sono motivi sociali, etici, storici e anche politici, perché è chiesto a Chiara di portarci Kylin in diretta. Intanto lei in Italia ha presentato già il suo libro al Nord, è stata presente alla Fiera Internazionale di Torino del libro, che finalmente ha ripreso in tutta la sua, diciamo, splendore, e i prossimi giorni sarà a Roma, e questo ci fa molto piacere. Infatti abbiamo chiesto di intervenire oggi con questa intervista perché il 23 e 24 non sarà disponibile. Infatti il 23 presenterà il romanzo nella libreria Fortezza Est in zona Pigneto, quindi zona molto conosciuta ai romani, fra Pigneto e Torpignattara, alle 19, in compagnia in questo caso della giornalista del Manifesto Enrico Terrinoni e Federica Ceto, che si è anche occupata della traduzione del testo che stasera presentiamo. Poi il 24 ottobre, il giorno dopo, invece sarà in Collina Fleming, quindi zona completamente diversa, nel ristorante il Quinto Quarto, vicino alla libreria poi della casa editrice Pessime Idee. In questo caso ci sarà l'editor Sara Del Sordo. Alla Kylin, di Kylin abbiamo detto, adesso diciamo qualcosa di questo libro, dove viene presentata una famiglia, ma soprattutto un padre nominato capo. Il suo nome è Manus, è un agricoltore di una contea irlandese di Roscommon, che si trova a un certo momento, dopo una vita florida, una vita dedicata all'agricoltura, si trova, dopo aver fatto degli investimenti nel momento in cui sappiamo che l'Europa, ma anche l'Irlanda, stava vivendo un momento così economicamente di ascesa, anche troppa ascesa, perché nell'Irlanda questa ascesa è stata veramente forte, poi lo sentiremo dalle parole di Kylin. Di colpo, proprio per cattivi consigli, si trova sul lato della bancarotta, e qui ci si intrecciano due libri insieme, due storie insieme, quella della famiglia, quindi dei figli che nell'adolescenza sono un po' come Caino e Abele, e lo ricorda Kylin nel romanzo, e quindi uno bello ma diciamo è splendido dal punto di vista anche fisico, l'altro magari brutto ma capace, e quindi nei contrasti della loro adolescenza si trovano a un certo momento a doversi unire per aiutare il padre, che capiscono sta fallendo sotto tutti i punti di vista, e addirittura forse può perdere anche la pensione perché questa pensione non arriva. È quindi un dramma familiare e di un uomo che si intreccia anche poi con la natura cattolica della famiglia, della cultura irlandese e di questa crisi economica. Quindi la richiesta implicita celata dietro questa impossibile ricerca è chiara, quella del padre, e poi lo vedremo attraverso le parole di Kylin, e ovviamente i fratelli devono interpretarla con la sua drammaticità. Certamente il modo in cui Kylin riesce a raccontare questa storia è tutto da leggere, che ci sono metafore, ci sta una certa ironia, anche molto grottesca, e anche qualche, potrei usare il termine boccaccesca in certi termini, usando una parafrasi italiana. Quindi io adesso la prima domanda che volevo fare a Kylin è: questa figura del padre capo, che affronta appunto queste due fasi della vita, come sei riuscita tu nel tuo racconto a incastrarlo in quello che poi è stata realmente la condizione irlandese in questo momento storico?
Ah, yes, well, it corresponds very closely, in fact. It's the story of the chief and the family at the heart of the novel, Le Conseguenze, is not so extraordinary, actually, in Ireland of the after the crash in 2008. Huge amount of people took up credit from banks that they probably shouldn't have taken up, that was offered to them unwisely. And, you know, many, many, many people were wound up with negative equity on their properties, where the, you know, the property prices completely crashed following the boom. Just to give this some historical context, maybe for Italian listeners who don't really know that much about the history of Ireland, what will come to mind immediately when you hear about a novel set on a potato farm, an Italian reader might think of that this is a historical novel, but in fact it's not. It's a contemporary novel. The reason potatoes bring up history is because of the Irish famine, which was in the mid 19th century, so in the 1800s. And that was obviously a catastrophe, and Ireland was under British occupation at the time. There was mass emigration, obviously, you know, millions of people died. The population, I think, went from around 8 million to just over 3 million. So that was during the 19th century. Then a century later, or just under a century later, when Ireland became independent in 1921, it took a couple of decades, of course, to settle into itself as an independent country, and Ireland was neutral during the Second World War. In fact, so that the 40s weren't so bad in Ireland because it was producing food and there was good income from that. But the 50s, the 60s, the 70s, even the 80s, Ireland was really impoverished, you know, a really impoverished country. There was really no indigenous industry. There was mass emigration again. And which was very harrowing, I think, for a young, a newly sovereign country, to see, you know, hundreds and thousands of people every year leaving. And so when Ireland joined when did things turn a bit more positive? A few things came together. One of them was Ireland joining the European Economic Community in the late 70s, early 80s. And that coupled with a few economic factors like property and banking, deregulation of the capital markets, a 12.5% corporate tax rate, which is incredibly low, and which, you know, lured a lot of money from America, a lot of corporates from America into the country, creating a lot of jobs. Those things all together contributed to a boom that was, you know, absolutely unprecedented. The boom in Ireland, the economic growth, had never been seen before in any country historically.
Well, Killian quindi ci ha detto che questo che effettivamente corrisponde molto da vicino alla figura della famiglia con la storia dell'Irlanda. Nelle conseguenze, quindi nel libro, è drammatica, ma non è così insolita in questa Irlanda del crollo del 2008. Molte persone hanno accettato crediti dalle banche, come è successo anche in Europa, che non avrebbero dovuto accettare quel credito che è stato offerto loro incautamente, perché le banche sono state incentivate a continuare a concedere credito, soprattutto per costruire, per l'edilizia abitativa. Molte persone si sono trovate con mutui, equity negativi, questi mutui che insomma ci ricordiamo anche noi in Italia, quante storie, quanti fallimenti. Per dare a questo un contesto storico, dice Killian, per gli ascoltatori italiani, lei dice che insomma che magari conoscono poco l'Irlanda o di come questo boom sia stato diverso da altrove, e fa un racconto. Quando si sente parlare di un romanzo irlandese ambientato in una fattoria di patate, qui un po' l'ironia, si potrebbe pensare a un romanzo storico a causa della carestia irlandese, pensate, della metà del XIX secolo, a causa della quale morirono milioni di persone. Gli altri milioni emigrarono, ma no, in effetti, dice Killian, questo romanzo invece è contemporaneo, cioè è vero che la storia infesta il romanzo, quindi pieno questa storia che ritorna, perché è una questione di autosufficienza e sopravvivenza, sia prima che dopo l'occupazione britannica dell'Irlanda. Poi dopo però, quando la Repubblica d'Irlanda diviene indipendente nel 1921, a questo segue un periodo per trovare una stabilità. In realtà in Irlanda fu estremamente impoverita per la maggior parte di questo XX secolo. Ancora una volta ci fu un'immigrazione di massa molto straziante per un paese che era appena, diciamo, reso, si era appena reso indipendente. Allora, quando il paese ha effettuato questa svolta positiva, proprio negli anni 80-90, ci sono stati alcuni fattori che hanno contribuito, dice Keelin, tra cui l'adesione dell'Irlanda alla comunità economica europea, questo no, contrariamente anche a quello che in qualche maniera abbiamo visto sta facendo l'Inghilterra. Proprietà deregolamentazione bancaria, capitali, investimenti diretti di paesi esteri, e ce lo ricordiamo perché l'Irlanda è anche, no, un po' un porto franco dal punto di vista economico, si pagano meno tasse e in questi tempi sono state prese, se vi ricordate, decisioni per far pagare almeno le multinazionali una tassa almeno del 15%. All'epoca un'aliquota dell'imposta sulle società era del 12,5%, che ha attratto infatti società americane e ha creato molti posti di lavoro. Da tutti questi fattori hanno contribuito a un boom storicamente senza precedenti, quindi questa crescita, ha detto Keelin, è stata molto vertiginosa e lì dice anche preoccupante. Quindi ascoltiamo adesso ancora che cosa ci dice. Vai Keelin, vai.
Just to give you one example, I think that maybe gives a foreign listener a sense of how extreme the boom was. Between 1995 and 2005, house prices rose in Ireland by 270%. So if you bought a house, you know, for 300,000 in the 90s, a decade later, it could be worth a million. And so this was obviously as a result of credit being given out by banks and deregulation, and it resulted in the biggest bailout, the world's largest deficit at the time, the biggest bailout in human history. And the bailout was accompanied by a loan from Great Britain, so that was very, very difficult for Ireland, I think, to accept. But yeah, so this is just to say that the boom was so extreme. It's not that it's very different to the boom in other countries around the world in 2008 and the crash, but it was more extreme in Ireland. So the story of the family in Le Conseguenze is quite common.
E sì, quindi nella parte conclusiva Keelin ci dice, per fare un esempio agli ascoltatori italiani, per capire l'entità di questa crescita, pensate, fra il 95 e il 2005 i prezzi delle case sono aumentati di oltre il 270%. Quando è scoppiata quindi questa bolla, ha provocato uno dei più grandi salvataggi della storia umana, salvataggi nel senso che è intervenuta il Regno Unito, quindi l'Inghilterra, per fare dei prestiti, e questo per l'Irlanda. Immaginate l'Inghilterra protestante con l'Irlanda cattolica, insomma, spiritualmente è stato molto difficile per il popolo irlandese. E Keelin conclude dicendo: spero che questo dia un'idea di come siano stati, no, come il rapporto fra questo boom economico e il crollo dell'Irlanda. Era simile al boom e basta anche altrove, ma molto più estremo. Quindi sono state due frecce, molto alta e molto bassa. E la storia di questa famiglia in questo romanzo, è appunto intitolato Le Conseguenze, è abbastanza comune a tante altre storie, però è questo, insomma, l'intreccio forte. Well, Keelin, thanks for your first answer. And now the second question. La figura dei figli che tu metti a confronto con Caino e Abele per il livello di diversità e conflittualità che hanno fra di loro. Dimostra però questo livello, che a un certo punto del romanzo, quando appunto, come dicevo prima, capiscono che forse il padre mancherà addirittura anche la pensione, ci sarà questa unione per venire in soccorso del padre. E agiscono anche in un primo momento di nascosto dal padre Manus per aiutarlo a uscire da questa crisi economica, quindi si creano delle ci inventano qualcosa. Tutto questo penso che sia anche questo, no, frutto della cultura cattolica irlandese, quindi questo fare gruppo, fare famiglia. Ma come restano? E qui, diciamo, poi c'è l'intreccio e anche il motivo, diciamo, del mio interesse, no, verso il tuo romanzo, quando il padre lancia questa notizia bomba, ossia il fatto che lui si vuole suicidare, vuole un aiuto a fare questo, sapendo che l'Irlanda cattolica non glielo consentirebbe mai, e quindi fa delle varie ipotesi, quelle di farlo all'estero. E che cosa succede in famiglia? Come affrontano, no, questo dubbio? In questo momento anche in Italia, in cui sono state presentate, no, più di 1,5 milioni di firme proprio dalla parte dell'associazione Cappato per per appunto per presentare anche in Italia un disegno di legge che so che anche in Italia e anche in Irlanda è stato presentato, no, per pensare a questa ipotesi del suicidio assistito. Vai, Kilin, grazie.
Yeah, the brothers Cormac and Hart is the protagonist of the novel, are rivals. They've led very different lives. Hart has he didn't finish school and he stayed at home to work on the farm to help his father, to help his family. And he is very sensitive type of guy. His brother was the first person in their family to go to college, and he's an entrepreneur. And they have a fierce rivalry, but it is also a story of rivals coming together, working together, collaborating. And this is because it's also a love story, you know, and the father and sons have an excellent relationship, and they're shocked to begin with when they find out what their father wants, but on some fundamental level, because they know him and they love him, they understand that this has to do with, he, you know, his religion, his faith, his beliefs, the fact that he's trying to, but also the incredible suffering that he's withstanding. The chief has internalized the failure, the bankruptcy of the family, the failure. His economic failure. He thinks that he's to blame for what's happened. And this is something that happened in Ireland quite unusually after the crash. I think in a lot of other countries, people blamed bankers and blamed you know, governments and property managers. But I think in Ireland, because of its history, the tendency was to blame oneself, to take on that culpability. And in the story, the father does feel that in some ways the sickness that he has is a divine punishment. But at the same time, you know, he can only tolerate so much, and the sons love him, and they understand that he wants to die with some kind of dignity, so they do kind of work together in an unlikely way. I did kind of like the idea that the father and his two sons, all of them together, these three men, all of them together, they have the attributes of a hero. They have, you know, bravery and honor. They have an honor code. There's a tragic death. There's you know, a huge beauty. At least Hart tells us he's very beautiful. They're good at fighting. They're strong physically, and there's a connection to the gods through Manus's faith, through the chief's faith. But actually, separately, these men don't have all of these attributes. Separately, none of them can be heroic. So it's a, I suppose, an unlikely coming together of these men to try and find a way to control your own narrative, your own story, and without the threat of eternal damnation.
Eh sì, dunque Kilin ci racconta quindi che i fratelli Arthel, il protagonista, e suo fratello Cormac sono in effetti rivali all'inizio della storia, hanno condotto vite molto diverse all'adolescenza. Come vi dicevo prima, Arthel non ha finito la scuola, è rimasto a casa nella fattoria per aiutare il padre, per aiutare la sua famiglia. Ed è un ragazzo sensibile, malinconico. Suo fratello Cormac invece, lo dicevo all'inizio, è stato il primo della famiglia ad andare all'università, ha lasciato la sua città natale, è diventato un imprenditore. Hanno una feroce rivalità, ma questa è una storia di rivali che si uniscono appunto per aiutare il padre, lavorano insieme e collaborano. Ed è anche una gigantesca storia d'amore da questo punto di vista. Il padre ha un ottimo rapporto invece lui con i figli. Quando i figli scoprono cosa vuole il padre, rimangono ovviamente scioccati, come chiedevo appunto a Kilin. A un certo livello capiscono che questo ha a che fare con la sua fede, le sue convinzioni e anche con l'incredibile sofferenza che sta sopportando. Il padre, che chiamano il capo, ha interiorizzato il suo fallimento finanziario e crede che la sua malattia, ha detto Kilin, sia una punizione divina, perché ricordiamo che poi nel romanzo, insomma, subentra un altro grosso problema, che è appunto la malattia di Manus, il capo. E questo è qualcosa che è successo in Irlanda dopo l'incidente. Penso che in molti altri paesi la gente incolpi i banchieri, i promotori, immobiliari e i politici, ma in Irlanda invece, a causa della storia dell'Irlanda e del suo, diciamo, della sua natura cattolica, la tendenza era quella di incolpare se stessi, quindi di accettare la colpa. E in questa storia, continua Gillian, i figli capiscono che il loro padre vuole porre fine alla sua vita proprio per una sorta di dignità. E lavorano insieme in un modo improbabile. Mi piaceva l'ideale, ci racconta Gillian, che il padre e i suoi figli, questi tre uomini insieme, avessero gli attributi di un eroe. Hanno un codice d'onore, hanno la prestanza fisica e il coraggio, proprio le caratteristiche di uno e dell'altro dei fratelli. C'è una tragica morte, c'è una bellezza insuperabile, secondo il nostro narratore. Pensate quanto è bello questo romanzo, e quindi veramente io vi invito, questo Conseguenze, a leggerlo tutto d'un fiato. Sono bravi a combattere, hanno una connessione con gli dèi, pensate, quindi si torna anche addirittura alla mitologia, attraverso la fede del padre, ma separatamente questi uomini non hanno tutti questi attributi, quindi da soli non ce la farebbero. Nessuno di loro è eroico, quindi è proprio l'unione improbabile di questi uomini che lei, Killing, cerca di narrare e di controllare appunto in questo racconto. Si tratta di provare a controllare la propria storia, dice Killing, e come finisce senza la minaccia della dannazione eterna. Adesso ci facciamo aiutare anche da Sheena Cameron, che è arrivata per sentire un po' l'altra parte del racconto di Killing, che ringraziamo ancora di essere qui con noi a Radio Città Aperta nella mia intervista.
To do with morals or anything to do with that the church might take issue with. Faccio una pausa
Sì,
per Sheena.
sentiamo Sheena un attimo.
Sì, dice che c'è un grande amore di questi figli per il padre e poi con questa c'è la questione di suicidio assistito in Irlanda. Al momento, se tu fai una telefonata per fare, cioè, per prenotare un volo per portare qualcuno in Svizzera
Fuori dal paese,
fuori
quindi
dal paese per suicidarsi, cioè puoi
puoi
avere
farlo.
15 ore, cioè 15 anni di
Di
prigione.
prigione. Che poi è la parte un po' più finale del libro, no? Che però non voglio, cioè, non voglio
No,
anticipare.
spoilerla.
No, no, assolutamente no, perché io, ecco, l'ho letta perché ci sono arrivato, però. E quindi ti dico, senti, tu sei alla fiera del libro, quindi questa, di nuovo, questo, finalmente questa nuova fiera che riparte dopo tanto tempo. Poi fra pochi giorni sarai anche a Roma da noi e quindi presenterai il tuo libro il 23 ottobre alla libreria al Pigneto Fortezza Est, e poi il 24 stai al Quinto Quarto, diciamo una specie di libreria all'interno di un ristorante. Quindi cosa, ecco, tu l'hai già presentato a Milano?
A Cantù
A Cantù,
and also
ok.
in Cremona,
In Cremona,
but not in Milano centrale.
com'è andata con il pubblico?
Oh, è bellissima. It's the first live event I've done for this book in any language. I haven't done any live events in 2 years, so I was very emotional seeing real readers in person.
Come anche con questa casa editrice, no? Perché noi in Italia siamo abituati alle, insomma, case editrici, quelle, diciamo, le major, i mainstream, che, dove praticamente è anche più facile per voi scrittori, no? Poi trovare la vendita, insomma, nel marketing. Invece, come hai conosciuto Pessime Idee, che, insomma, è una casa editrice meno conosciuta da noi in Italia, no?
Well, they're very new. As the title of the house might suggest, Pessime Idee, they were launched in 2020. So I believe they have 5 books so far. And because I think the fact that euthanasia comes up in the novel,
Sì.
although it's not a novel about euthanasia, they were a very good match in terms of their sensibility. Personally, I love independent publishers. My UK publisher is also independent, called One World, and you often just get, you know, real human beings working in an incredibly passionate way, and open to ideas and collaborating, like, you know, nice, warm human beings, and it's been a wonderful experience with Pessime Idee so
Okay.
far.
Ok, Cina, aiutaci un po'.
Ok, è molto nuovo questa casa editrice da 2020. 2020 che è quindi è indipendente. Keelin ama tanto questi case editrici indipendenti perché c'è più contatto, più amore, sono molto più umani.
Umani, certo, nel senso che... È il lavoro che facciamo noi. Senti, Chili, l'ultima domanda che ti faccio, che è un po' come la ripetizione di quello che ti stavo dicendo prima, ma l'Irlanda, ecco, in questo momento, tu che sei irlandese, è pronta per... Noi abbiamo, no, in Italia un'associazione che praticamente ha raccolto più di 1 milione di firme grazie anche a internet e la possibilità di, diciamo, di raccoglierle dal punto di vista digitale. L'Irlanda sarebbe pronta per approvare una legge di questo tipo?
I might ask for your help, Sheena, with that question.
Se gli puoi ripetere tu, cioè gli ho domandato se l'Irlanda, l'Irish people, the government is ready for receive this type of law.
Oh, the euthanasia?
Yes.
Is it ready? Oh, wow, that's an interesting question. In 2020, it was debated for the first time in the parliament, and the bill was passed. But when it went to a justice committee, it was turned down. So there's going to be another bill put forward, I believe, in 2022. So we'll see. Yes, there has been a big change recently. Ireland, I believe, has one of the youngest populations in Europe. And so that change is coming from young voters who are much more pro-choice, less conservative. And they tend to be a little bit more to the left. So I think if there is a referendum at some point, it would be, you know, I would feel very optimistic about that. Thanks to the abortion referendum that we had in 2018, which was successful.
Ok, referendum.
Sì, dice che Irlanda è una popolazione molto, molto giovane e quindi è pronta per un cambiamento di qualche... Cioè, già hanno fatto quello dell'aborto in 2018 e hanno fatto anche in 2020 hanno fatto una legge che è stata prima approvata, però all'ultimo
non ha avuto un seguito, non è passato.
Quindi
diciamo quindi quello ho capito che potrebbe essere pronta, però ancora non abbiamo avuto un cambiamento legislativo, però tu lo reputi pronto, insomma un paese pronto, giusto?
Sì, secondo me spero di sì,
certo. Senti Chilin, intanto noi ti auguriamo in bocca al lupo per la presentazione del libro, chissà se non riusciamo a incrociarci a Roma, quindi ti ringraziamo a nome di Radio Città Aperta, scusaci per l'inizio un po' difficoltoso, ma appunto oggi i telefoni davano dei problemi, quindi questi sono i problemi della registrazione della diretta, però intanto ti ringraziamo molto di essere stato con noi.
No, grazie per aver chiesto di parlare con me, saluto le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Città Aperta.
Poi la prossima volta la facciamo tutta in italiano, perché vedo che lo sai benissimo l'italiano.
Dobbiamo studiare un po'.
Ma no, mi sembra che insomma sì, per noi e per me che non so bene l'inglese è difficile ascoltarti l'inglese, ma vedo che, cioè, tu lo sai molto bene l'italiano. Come stai presentando i libri? I libri li stai presentando in inglese? Perché poi è la stessa traduttrice che è con te?
Sorry, Sheena, I'll just ask for a translation.
Ok. Perché ricordiamo che Federica Aceto è la traduttrice che ha revisionato, giusto?
The translator was called Anna Mioni, and Francesca, as you said, was the editor of the Italian translation.
Sì.
And my experience with them both was wonderful, much more intense than I've had with other translations. My previous novel was translated into French and German. But with Anna for Le Conseguenze,
sì.
We had maybe 400 questions.
È vero.
And it was wonderful.
È stata una bella esperienza
con la traduzione.
Con
Anna, ho capito.
Sì.
Sì.
molto di più di quelli precedenti.
Ho capito. Va bene, allora ti aspettiamo a Roma, al Pigneto, e fra qualche giorno, il 23 ottobre, ricordo agli amici all'ascolto, presso la libreria Fortezza Est alle 19, e poi il 24 ottobre alla Collina Fleming, al ristorante Il Quinto Quarto, alle 18.30, e ci sarà Sara del Sordo con te. Va bene, Kilin. Allora grazie, in bocca al lupo, noi diciamo così in Italia.
Grazie, ci vediamo lì in Roma.
Grazie, ciao, 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 ciao.
Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend, take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
Let's go.